Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone, una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Decima giornata, novella quinta. Re Panfilo, narratore Emilia. Morbide donne, esordisce Emilia, vi racconto una novelletta in cui dimostro come si possa magnificamente operare anche più di quanto finora avete sentito. In Friuli, paese freddo ma lieto di belle montagne, fiumi e di chiare fontane, c'è una terra, cioè città, chiamata Udine, dove visse una bella e nobile donna, chiamata Madonna di Onora e moglie d'un gran ricco uomo nominato Gilberto, assai piacevole e di buona aria, cioè bonario. Dianora è donna di tanto valore da meritare l'amore di Ansaldo Gradense, uomo d'alto affare e per arme e per cortesia conosciuto per tutto, cioè ovunque. Ansaldo, ferventemente amandola, fa di tutto per essere ricambiato, ma inutilmente. Tuttavia non desiste. E allora Dianora, con una impossibile domanda, si pensò di volerlo si torre di dosso, cioè toglierselo di torno. Tramite la donna messaggera di Ansaldo, gli fa sapere che sarebbe del tutto certa del suo amore e quindi potrebbe acconsentire ad amarlo solo se lui soddisfacesse quello che lei, Dianora, richiede. E spiega: io voglio il prossimo gennaio, appresso di questa terra, cioè nei pressi della città, un giardino pieno di verdi erbe, di fiori e di fronzuti alberi, come se fosse maggio. Se non lo farà, per farlo smettere, rivelerò tutto a mio marito e ai miei parenti. Il cavaliere Ansaldo capisce che la richiesta è fatta per torlo dalla sua speranza, ma cerca comunque, chiedendo in ogni dove, chi possa aiutarlo, finché trova uno che promette di realizzarla la cosa per arte nigromantica, cioè per arte magica, se viene ben pagato. Accordatosi per una ingente somma, il negromante, pur essendoci freddo, neve e ghiaccio, la notte di Capodanno fa in modo che al mattino seguente presso la città compaia un bellissimo giardino con erbe e alberi e frutti di ogni tipo. Ansaldo manda in dono i frutti e i fiori più belli a Dianora, invitandola a vedere il giardino e quindi a mantenere la promessa, rispettandola come leal donna. Dianora, con molte altre donne meravigliate, va a vedere il giardino prodigioso e, pentita, torna a casa, tanto dolente che il marito si accorge del suo dolore. E lei, dopo un lungo silenzio, ultimamente, cioè alla fine, costretta, ordinatamente gli aperse ogni cosa, con ordine, cioè gli spiegò ogni cosa. Gilberto, dapprima arrabbiato pur convinto della sua onestà, rimprovera la moglie per aver dato ascolto a quelle parole che rendono possibile quasi ogni cosa agli amanti. Ma conoscendo la purità dell'animo di Dianora, le dice di concederle quello che nessun altro concederebbe, sia per scioglierla dal legame della promessa, sia per timore che Ansaldo, sentendosi beffato, usi il negromante per far loro del male. Le concede, cioè, di recarsi da Ansaldo affinché la sciolga dalla promessa, rispettando la sua onestà. O, se non si può, le dice, solo per questa volta il corpo, ma non l'animo, gli concedi. Dianora, molto a malincuore, si piega a questa decisione del marito e la mattina seguente, all'alba, senza troppo ornarsi, con alcuni servi va da messere Ansaldo. Questi, stupito, chiama il nigromante a constatare il grande risultato della sua arte. Poi, senza alcun disordinato appetito, cioè senza un desiderio senza freni, ma con reverenza, onestamente, con rispetto e degnamente, accoglie la donna e le chiede, in nome dell'amore che le porta, che cosa l'ha indotta a venire da lui. Vergognosa e quasi con le lacrime sopra gli occhi, Dianora spiega che è venuta per comandamento del marito, Gilberto, che, avuto più rispetto all'eccessivo amore di Ansaldo che al suo e mio onore, dice, mi ha fatto venire disposta per questa volta a ogni vostro piacere. Ancora più grande, udendo la donna, è la meraviglia di Ansaldo, il quale, dalla liberalità di Gilberto commosso, colpito, il suo fervore in compassione cominciò a cambiare, cioè cominciò a mutare la sua fervente passione in partecipazione, comprensione, e risponde a Dianora: Dio non voglia che io sia guastatore dell'onore di chi ha compassione al mio amore, e perciò siate qui come se mia sorella foste, libera di andarvene e anche di ringraziare vostro marito di tanta cortesia, considerando anche me per lo tempo a venire fratello e servitore. Allora Dianora dice: non dubitavo, conoscendo i vostri costumi, che vi sareste comportato così, di che io vi sarò sempre obbligata. Tornata dal marito, racconta ogni cosa e, da tutto ciò, strettissima e leale amistà, cioè amicizia, lui e messer Ansaldo congiunse. Il nigromante, veduta la liberalità di Gilberto quanto al suo onore e di Ansaldo quanto al suo amore, decide lui pure di essere liberale quanto al suo compenso, lasciandolo a Ansaldo. E dopo 3 giorni, tolto via il suo giardino, se ne va con la benedizione di Ansaldo, il quale, spento del cuore il concupiscibile amore, verso la donna, acceso di onesta carità, si rimase. «Che direm qui, amorevoli donne?» conclude Emilia. «Sarebbe sciocco paragonare questa liberalità, che è di molto superiore, a quella raccontata nella precedente novella». Boccaccio aveva già utilizzato questo tema in precedenza nel Filocolo. I gesti di liberalità si esprimono in una logica del dono che ciascuno dei protagonisti offre. Il marito col suo onore, Dianora con la sua onestà, Ansaldo con il suo amore, il nigromante con il suo compenso. Nel racconto l'intervento magico del nigromante è associato alle prove di cortesia e magnanimità, a enfatizzarne l'eccellenza ideale di umani valori, del resto ripetutamente espressi dal lessico: nobile, reverenza, onestamente, liberalità, compassione, amistà e così via. Analoga associazione con la magia avviene nella 9ª novella della giornata, protagonisti anche qui molto cortesi, diciamo così, Saladino e Messer Torello. Sesta giornata, novella prima. Regina Elissa, narratore Filomena. La giornata è dedicata ai motti, ossia le brevi battute di spirito, alla capacità di reagire alle diverse situazioni con una pronta e piacevole risposta, che è prerogativa eminentemente femminile e che segnala l'onestà delle donne che sanno avvalersene. Il motto, si badi, deve mordere, diciamo così, l'interlocutore, ma senza ferirlo, offenderlo. Ecco perché è leggiadro, onesto. E il motto richiede, d'altra parte, un intenditore che ne sia all'altezza. Nella premessa al racconto, Filomena deplora il fatto che i leggiadri motti, che sono come le stelle nel cielo e i fiori nei prati, al tempo d'oggi non ci siano che poche donne a saperli dire o intenderli come si conviene. General vergogna di tutte noi, dice. Ed ecco allora un esempio della loro bellezza col cortese impor di silenzio fatto da una gentildonna a un cavaliere. Non molto tempo fa, una gentile e costumata donna e ben parlante della nostra città, chiamata Madonna Oretta e moglie di Messer Geri Spina, trovandosi come noi in contado, faceva una passeggiata con altre donne e cavalieri che aveva avuto a pranzo a casa propria. Poiché era lunghetta la via per raggiungere la meta, uno dei cavalieri della brigata la invitò a salire a cavallo, promettendo di raccontarle intanto una delle belle novelle del mondo. «Sarammi carissimo», acconsentì Madonna Oretta. Il cavaliere, che forse non sapeva portare meglio la spada al lato, al fianco, di quanto sapesse novellar nella lingua, raccontare a parole, cominciò una sua novella, in realtà molto bella in sé, ma ora ripetendo 3 o 4 volte una medesima parola, ora tornando indietro, ora nei nomi errando un per l'altro ponendone, cioè scambiando continuamente i nomi fra di loro, fieramente la guastava, la rovinava gravemente, senza considerare che la diceva pessimamente riguardo alle persone e ai fatti che accadevano, appunto, nella novella. A Madonna Oretta, perciò, veniva un sudore e uno sfinimento di cuore, come fosse malata al punto da morire. La qualcosa non poté più sopportare, vedendo che era entrato in confusione e non sapeva come concluderla. E allora Oretta piacevolmente disse: «Messer, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto, perché io vi priego che vi piaccia di pormi a piè. Vi prego di farmi scendere». Il cavaliere, che era molto migliore intenditore che novellatore, inteso il motto e quello in festa e in gabbo presolo cioè come facezia e come scherzo, mise mano in altre novelle, iniziò cioè con altre novelle, e quella cominciata e mal seguita e senza conclusione lasciò stare. Il racconto ha antica origine nella Metamorfosi di Apuleio e un precedente nel Novellino. Boccaccio lo riferisce alla moglie di Geri Spina, importante personaggio fiorentino del primo 300 e protagonista della novella di Cisti Fornaio successivamente, trasportandola quindi in un contesto quasi contemporaneo. È stata sottolineata la centralità strutturale della novella a metà dell'intera opera, che corrisponde alla centralità della questione fondamentale per Boccaccio del saper ben parlare, del saper ben novellare, cioè raccontare. Perciò questo racconto, al di là della rapidità della narrazione, ha una esplicita dimensione metanarrativa, cioè di riflessione sul narrare, sul raccontare. Italo Calvino osservò a questo proposito: «La novella è un cavallo. Come questo ha una sua andatura, richiede il suo giusto ritmo. L'arte del racconto, diciamo noi, scritto o orale, richiede sia le parole giuste, sia i tempi giusti».
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio. A cura di Walter Sigolo.